cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:05 di questo mercoledì 24 marzo. Buona giornata a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Cose di Calcio. Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou in vostra compagnia, c'è Filippo in regia. Vi ricordiamo subito i nostri contatti: 340 5425 324. Questo è il numero che avete già appena ascoltato per messaggi, WhatsApp, note audio. Ci seguite, ci ascoltate, ci vedete invece su radiobianconera.com e sulla nostra applicazione disponibile da scaricare per tutti i sistemi operativi, e poi siamo anche sul bouquet di Sport Italia. Mentre dalle 13 alle 14.30, ve lo ricordiamo, tutti i giorni siamo in onda anche sul canale 68 del vostro televisore Bone Channel. Possiamo dare il benvenuto al nostro direttore Antonio Paolino, che si sta per l'appunto, perché come ben sapete questa ormai è la seconda settimana, ci vedete, per chi appunto ci segue in video attraverso la nostra app piuttosto che in TV, la conduzione si è scoppiata, non perché nessuno di noi abbia litigato, ma da quando il Piemonte è entrato in zona rossa, ve lo ricordiamo, per questioni di sicurezza, per aumentare il distanziamento sociale anche tra di noi, fisico quantomeno, ma ci vogliamo sempre bene allo stesso modo, si è deciso che un conduttore sia appunto in diretta nella nostra sala della diretta e l'altro invece in collegamento, ma ogni tanto i collegamenti possono fare le bizze e quindi stiamo cercando di pescare il nostro direttore Antonio Paolino, col quale iniziare ufficialmente questa puntata di Cose di Calcio. Nel frattempo io stavo guardando, avrei voluto dirlo anche ad Antonio Paolino, ma è una riflessione che faccio con voi. In questi giorni sto guardando la serie Sky, Speravo de morì prima, che è quella serie interpretata da Pietro Castellitto, immagino che alcuni di voi la stiano guardando, Pietro Castellitto che interpreta gli ultimi anni sostanzialmente della carriera di Francesco Totti, e c'è un momento durante una di queste puntate in cui Francesco Totti, in collegamento su Skype per l'appunto, ma non ci sarà stato il sovraccarico di rete che abbiamo noi in questo momento, si collega con Andrea Pirlo e Alessandro Del Piero, i veri, cioè non interpretati da attori, ai quali chiedo un consiglio, ma non vi spoilerò nulla nel caso in cui non l'aveste ancora guardato. E vedendo un Andrea Pirlo così rilassato, perché la serie sarà stata girata nel 2020, se non addirittura nel 2019, ma sicuramente quando Pirlo non era ancora allenatore, adesso poi magari non vorrei fare una gaffe, ma vado a controllare i mesi di produzione di questa serie TV, guardando dicevo: guarda com'è rilassato Andrea Pirlo. Cosa ne poteva sapere, se tornasse indietro, di in quale bagarre sarebbe finito, in quale discussione, in quale incendio che sta divampando in questi giorni, da qualche settimana a questa parte, dal Porto in avanti, in modo particolare poi, come ben sappiamo, dopo la disfatta in casa della Juventus contro il Benevento domenica pomeriggio. Recuperiamo Antonio Paolino, se no lo chiamiamo per telefono, se eventualmente, se vediamo che tardiamo a creare il collegamento con lui, lo chiamiamo per telefono e si prosegue così fin quando non saremo riusciti a recuperare la linea. 340 5425 324, iniziate a scriverci. Quello che fa arrabbiare i tifosi è la narrazione, la rosa è competitiva, siete ingrati perché abbiamo vinto tanto, ma proprio per il livello che avevamo raggiunto ci irrita vedere dissipare il patrimonio tecnico ed economico a causa di scelte sbagliate, e se lo fai notare ti additano pure come anti-juventino. Questo il parere di Cesare. E poi ancora un saluto anche alla nostra amica Rossella, che già ci raggiunge al 340 5425 324. Intanto che ci colleghiamo, almeno telefonicamente non riusciamo a raggiungerlo neanche al telefono, chiamiamolo intanto al telefono e poi nel frattempo vediamo se riusciamo a ristabilire il collegamento Skype. Le prime pagine dei quotidiani sportivi, principali quotidiani sportivi di quest'oggi: la confessione Morata, Ronaldo infelice alla Juve, no, e sul nostro futuro ne parla appunto il Tutto Sport. E poi ancora: Allegri alla Juve, il ritorno sempre più probabile. Questo sarà un argomento del quale sicuramente parleremo nel corso della seconda ora di Cose di Calcio, quando ci sarà con noi il direttore di TMV Radio Niccolò Ceccarini, perché l'ospitata incredibile, con questa coincidenza, concomitanza incredibile di Massimiliano Allegri domenica sera alle telecamere di Sky Sport, ha aperto, come abbiamo già notato nella giornata di ieri, questo grande sentimento di nostalgia, nostalgia canaglia, come l'ha definito qualche nostro ascoltatore, nei confronti proprio di Massimiliano Allegri. Non che non ce ne fossero già tanti di nostalgici nei mesi precedenti, ma il fatto che Massimiliano Allegri abbia parlato con quel suo piglio, con quella sua simpatia, proprio nella giornata in cui la Juventus ha perso contro il Benevento, ha fatto ritornare appunto il sacro fuoco di Allegri alla Juventus, e con lui, così come di tutte quelle che possono essere le vicende di calciomercato che si avvicina, la prossima finestra di mercato si avvicina sempre più velocemente, perché non manca in realtà tantissimo quella che sarà poi la sessione estiva di mercato. Parleremo appunto insieme a Niccolò Ceccarini, e poi ancora Juve, l'idea, De Ligt capitano, e poi che cosa non va lo svelano i numeri. E allora, insieme proprio dal Tutto Sport, capiamo il mistero agonistico che anima il calcio. Sfugge alla ferrea logica dei numeri, dribbla le statistiche che tentano di inquadrarlo entro i confini di scienze esatte. Al contempo, i dati raccolti sul rettangolo verde non sempre offrono una chiave di lettura univoca. Quelli collezionati finora dalla Juventus e inseriti tra le gabbie della classifica, però, non offrono vie d'uscita, quantomeno altalenanti fino alla settimana scorsa. Con la sconfitta interna di domenica per mano del Benevento si sono fatti decisamente più negativi. Con i 10 punti di ritardo dalla capolista Inter a 11 gare dal termine del campionato, suonano come una sentenza sulle residue speranze di tricolore. Ma ecco che nel frattempo recuperiamo anche Antonio. Ciao, benvenuto.
Eccomi, ciao Chiara, ciao a tutti. Un sabotaggio da parte della concorrenza, no, sto scherzando, probabilmente semplicemente un calo del internet non ci dava la possibilità di metterci in collegamento. Sono qui presente per, hai centrato già il tema, anche perché ne abbiamo parlato insieme, cosa dicono i numeri, come bisogna saperli leggere, da cosa non bisogna farsi illudere. Intanto, troppi errori non solo in campo, la Juve rifletta, e noi stiamo aiutando a riflettere la squadra, la società, noi stessi, i tifosi, cioè non ha nulla da imparare la società da noi, chiaramente stiamo riflettendo su quelli che sono i numeri, le considerazioni, le opinioni dei nostri ascoltatori, perché il futuro parte da ieri, non da oggi, non da domani, il futuro passa da qui e dalle decisioni che verranno prese. Naturalmente ci possiamo sbizzarrire in tutte le riflessioni del caso, ricordando quello che è il nostro input, no? Quello che si può dialogare, si può pensare di avere ragione, ma probabilmente la ragione ha bisogno anche del conforto di un'opinione diversa, di un'opinione che metta a confronto anche altre situazioni, altre considerazioni, mettendo tutto insieme senza farsi prendere né dall'euforia, avessimo battuto 6-0 il Benevento, né fossimo a meno 7 non avendo giocato l'Inter il campionato, io penso che i problemi sarebbero rimasti tali e quali, identici, gli stessi. Quelli che restano adesso, magari messi più in evidenza dalla bruciatura della sconfitta, ma vediamo che certamente con i nazionali che potranno magari diversificare la loro azione, no? E tornare anche, diciamo, magari stanchi, ma con le idee più chiare su quello che sarà il percorso da riprendere, da ricominciare a riprendere a fare. E dico che io ho sotto mano i numeri, perché spesso e volentieri ci si limita all'unico numero che è il dato più significativo. Certamente si vince o si perde, i campionati, dice Allegri, sono quelli che si ricorderanno, sono quelli che si vincono, e forse quelli quando si perdono da secondi, ma ci sono anche tutti gli altri aspetti, anche quelli economici, di cui bisogna tener conto, perché una squadra verrà tarata, formulata, ricostruita, ristrutturata, ognuno dica quello che vuole, in base anche a quello che è capitato l'anno prima. Auguriamoci che la situazione possa migliorare, che la situazione sia sotto controllo da parte della società e dell'allenatore, che i leader della squadra, pochi o tanti che siano, possano prendere in mano la situazione, la patata bollente in questo momento, che ritornino dalle nazionali cariche con un'esperienza che certamente ai nazionali farà piacere e che certamente chi è un nazionale sa che potrà trasferirla anche alla squadra di appartenenza. Qui non bisogna fare guerre, non bisogna farsi le guerre interne, non bisogna badare solo ai propri interessi, ai propri programmi, al proprio contratto, perché io immagino, se il confronto non c'è stato schietto, duro ed efficace, lo capiremo solo nel tempo, per la squadra, perché la squadra ha i mezzi per poter quantomeno chiudere bene, non dico bene, avrebbe potuto fare meglio, lo dico molto chiaramente, questa squadra avrebbe dovuto e potuto fare meglio di quello che ha fatto fino a questo momento, allenatore compreso, dirigenti compresi, ok? Quindi nell'analisi ci mettiamo tutti, però a questo punto, sapendo quelli che possono essere pregi e difetti, ha l'obbligo morale la squadra di rendere di più. Non dico l'allenatore di mettere un allenamento in più, però usare un po' più il bastone e la carota, no? Cioè cercare di essere amico sì, ma cercare anche di fare un passo indietro. Perché le voci che giungono sono quelle che poi tanto siamo la Juve, poi tanto un gol lo facciamo col Benevento, poi tanto un gol, cioè tanto il Milan lo raggiungiamo, era già lì, molti giornali parlavano, forse anche noi. Io sono convinto che la Juventus meriterebbe di stare davanti al Milan in linea di principio, ma con la pratica vediamo che il Milan trotta meglio della Juventus, ok? E quindi con tutte queste considerazioni del caso andremo a vedere quello che dicono i numeri e li analizzeremo quando vorrai, ma so che possiamo passare, quindi analizziamo proprio questi numeri, quelli che potrebbero essere stati gli errori. Io parto da un aspetto, l'ho detto nella Juve del lunedì, mi ha colpito che per la prima volta, ma veramente per la primissima volta, la Juve può giocare bene, male, vincere, perdere, rigore, arbitro, dubbio, perplessità, ma quantomeno c'erano dei dati confortanti. Con il Benevento abbiamo visto, ci siamo svegliati dopo il gol, no? Basta col Benevento, qualcuno potrebbe dire, non lo so. Analizziamola bene, perché se non capiamo le cause di quella sconfitta, non capiremo, forse manterremo ancora nascoste le cause di altre sconfitte più pesanti. Il dato che mi preoccupa, che marzo sarebbe dovuto essere il mese della Champions, della qualificazione, del migliore stato fisico, no? Perché qui non parliamo anche di condizione fisica. Ma ragazzi, una squadra che nell'ultimo turno di campionato, e parto da questo dato, certificato, ufficializzato, non strumentalizzato, non voglio il male della squadra, non voglio il male del preparatore atletico tra i migliori al mondo, no? Che c'è la Juve, non voglio attaccare quello o quell'altro, assolutamente no, vado a leggere, non il titolo del giornale, non De Ligt capitano, cosa mi cambia De Ligt capitano a questo punto della stagione? Cosa mi cambia De Ligt capitano con ancora Bonucci, Chiellini e chi merita la fascia da capitano? Cosa cambia dare la fascia da capitano a un giovane che magari poi è sul mercato? Attenzione, fermiamoci, speriamo di no, perché arrivano dei tantam che richieste su De Ligt siano state già fatte. Torniamo indietro, non diamogli la fascia da capitano, secondo me in questo momento, facciamogli fare il giocatore che deve crescere, deve amare sempre di più la Juventus, uno, e parliamo di, nell'ultima partita, ma la primissima volta, nei 9 anni, non ci metto la mano sul fuoco, 9 anni globali, ma vedere la Juventus ultima in classifica, nella classifica delle 18 e non 20 squadre, perché due non hanno giocato, Inter e Sassuolo, ultima nella classifica dei chilometri percorsi in campo, no? Dove normalmente ci sono le squadre che si mettono dietro col carro armato, col pullman, stanno davanti al proprio portiere e rilanciano i palloni lunghi. Quella è la squadra che normalmente, no? Corre meno chilometri rispetto a chi ne corre tantissimi. Magari corri poco, ma corri bene, ma correndo poco, correndo a una velocità minore addirittura degli altri, capite che altri dati magari positivi e confortanti non ci danno l'idea giusta, no? O ci illudono sul fatto che in questo modo, correndo poco e magari correndo male, la Juventus ha dato campo anche al Benevento, a casa nostra. Quindi c'è qualcosa, a mio avviso, che deve essere messo in luce anche sotto il profilo della preparazione atletica, ma non per una partita, perché marzo avrebbe dovuto essere il mese in cui la Juventus avrebbe dovuto stare meglio, ecco, concretamente, per la Champions e per il campionato. Invece ci sono infortuni e quelli non si possono preventivare, ma la preparazione sì, se tarata, se preparata bene. Tutte le squadre hanno iniziato senza preparazione, tutte le squadre hanno avuto il Covid, tutte le squadre hanno avuto gli infortuni. Aggiungo, l'alibi invece reale, e non difendo Pirlo in questo caso, perché ce n'è anche per Pirlo in questo ragionamento, e ho finito, dico che in questo caso l'allenatore che ha avuto meno tempo di allenare questa squadra è l'allenatore che è arrivato per ultimo, è l'allenatore che allena per la prima volta questa squadra, che ha ereditato un altro tipo di preparazione, un altro preparatore, altre tabelle di marcia, no? Ed è una squadra che ha cambiato negli ultimi 3 anni la preparazione, e quindi questo incide 1, 2, 3 punti, secondo me, almeno qualche partita, oltre alla testa, le gambe, la qualità. Mettiamoci di mezzo una cosa che non ho mai sentito fino ad oggi. A marzo la preparazione della Juve, col Benevento quantomeno, ma anche prima, scricchiolava, è insufficiente. E se la preparazione è insufficiente e non hai qualità, le cose sommate danno dei numeri che l'indice di pericolosità si fa un baffo. Perché certo che Ronaldo ha 5 palle da tirare, ma è il portiere del Benevento, è stato quello più che ha fatto più parate. Ma andatevi a rivedere che tipo di parate ha fatto. Probabilmente giocando una partita semplice, alzando i pugni, anche se non hai fatto il portiere, respingi il pallone. Quindi attenzione, io metto in luce questo. Ripartendo, alle mie spalle dovete sempre leggere: grazie Juve per avermi fatto diventare juventino, no? Per la storia che rappresenti e per gli ultimi 9 scudetti straordinari, e non solo gli scudetti degli ultimi 9 anni.
Allora, siamo entrati nel merito di questa puntata, ci sono anche tantissimi messaggi che continuano ad arrivare, anche vocali, ma prima di leggervi e di ascoltarvi, sentiamo ogni settimana, riceviamo un estratto di una bella intervista realizzata da Mirko Di Natale, che potete leggere integralmente su tuttojuve.com, a Marcello Estigaribia. Allora sentiamo un piccolo estratto.
Per Radio Bianconera, l'intervista a Marcello Estigaribia.
Tu hai conosciuto bene Andrea, no? Sei stato suo compagno di squadra. Quando vedi le partite della Juventus, vedi un allenatore come Andrea che forse non urla? Lo vedi un po' distaccato, passivo? Almeno è questa la tua sensazione che hai?
No, io ho avuto anche allenatore che te urla tutte le partite e alla fine non riesci a fare buone gara. Quindi sicuramente in settimana lavora tanto e anche lascia l'impronta al giocatore di fare lo che pensa.
Sei un po' dispiaciuto che lo scudetto va ad Antonio e ad Arturo, no? Che tu conosci molto bene, ma va all'Inter, che è la rivale storica della Juve. Sei un po' dispiaciuto per questo?
No, dispiaciuto no, perché alla fine vince lo scudetto il che meglio gioca. E l'anno scorso l'Inter de Conte lotterà per lo scudetto, alla fine non ci sono potuto perché sono caduto alla fine di campionato, perché avevano cominciato abbastanza bene. Anche quest'anno ci sono l'Inter che ha cominciato bene e adesso la Juve, che era un po' irregolare, ha perso troppo staccato da loro due, quindi sono contento per il mister soprattutto, Arturo anche, perché se vedi che stanno lavorando abbastanza bene, che stanno in un progetto serio.
Chi è che acquisteresti in estate? Quale giocatore secondo te potrebbe cambiare questa Juventus, potrebbe renderla più forte?
Prenderei un centrocampista top, perché ci sono dopo giocatori che possono fare la differenza. Piacerebbe di più Pogba, che già conosce la società, conosce l'ADN della Juventus, che significa giocare alla Juventus, che solo deve vincere, solo conta vincere.
Per Radio Bianconera l'intervista a Marcello Estigarribia.
Eh sì, la potete ascoltare su tutto, ascoltare, leggere in maniera integrale su tuttojuve.com. Ancora una volta grazie a Mirko Di Natale. Come Estigarribia ha detto, un centrocampista top, ma top top top, come dice Demiral, cioè ha proprio puntato il dito lì in quella zona del campo dove tutti quanti ormai da mesi diciamo che c'è bisogno di qualcuno. Ma quindi, a questo punto forse i problemi non, cioè non è solo più quello che manca, Antonio. Non si risolverebbe forse più tutto solo con un centrocampista, con un Pogba?
Ma guarda, poi alla fine devi trovare l'inizio del problema, cioè devi trovare come cominciare, da dove ripartire, e certamente devi riprogrammare e devi ripensare ad una squadra più forte dal punto di vista qualitativo, e magari ti puoi anche poi fermare un passo alla volta, no? Anche per questioni economiche, ma certamente da lì devi ripartire. Io la regola pratica in casa Juve è sempre stata molto semplice, no? E ha portato anche anni senza successi, quindi bisogna capire che non è che si sarebbe vinto sempre, per sempre, comunque con 20 punti di distacco, assolutamente. Ci sono anche le fasi di transizione, assolutamente sì, però devi ripartire cercando di intuire qual è stato il problema più serio. Se è l'allenatore, cambiamo l'allenatore. Se è stato chi compra, cambiamo chi compra. Se è stato un anno di passaggio, bisogna saperlo identificare in quel modo lì. Ma visto che non è stato identificato in quel modo lì dall'inizio, perché la squadra è più forte, perché sono stati fatti, perché c'è Cristiano Ronaldo che è un super campione, e senza i suoi gol sarebbe molto peggio la situazione. Certo, avremo qualcun altro, qualcos'altro, avremo fatto qualcosa di diverso, non è sempre detto. Abbiamo fatto bene anche senza Cristiano Ronaldo, sia chiaro. Quindi non è senza Ronaldo saremo in Serie B, questo deve essere un'altra di quelle cose cancellate dalla mente di tutti. Dico che però devi già ripensare con quale allenatore devi ripartire, e secondo me la condizione migliore è quella anche di tenere Ronaldo, certamente, ma motivato alle condizioni della società, alle condizioni dell'allenatore, che dovrà fare un passo indietro e mettere un distacco maggiore con i veterani, con i giocatori esperti, e che debba dare la sua assoluta priorità a quello che è la necessità impellente di questa squadra. Per me la necessità impellente è che il portiere può essere tale e quale e rimanere, che la difesa comunque con Demiral e De Ligt mi garantisce il fatto di poter, se stanno bene ovviamente, con una buona preparazione ovviamente, possono garantire almeno il passaggio, la maturazione nel corso anche del prossimo anno, affiancati da Chiellini e eventualmente Chiellini e Bonucci, che quindi potrebbe aiutare. Con quelli che hai puoi restare anche quelli, per dirvi, non ho detto che è l'ideale. Il problema è a centrocampo, dove la regola chiara della Juventus qual è? Uno in uscita, uno entra. Non dico stessa età, stessa forza, anzi, deve uscire uno di qualità inferiore a Pogba e arrivare a Pogba, che mi costerà qualcosa di più, no? Ma togliendo qualcosa mi costa relativamente di meno di quello che sarebbe il classico acquisto e basta. E poi un quarto attaccante. Io Dybala non lo vado a vendere quest'anno, se riesco a convincerlo e a convincermi che è ancora importante per questa squadra. Quindi a quelle condizioni posso fare ancora il sacrificio di un anno e tenere anche Cristiano Ronaldo. E non è un passo indietro. Se dovessi invece essere drastico, e chiedo poi a voi, e poi entriamo nel merito dei numeri, perché avremo anche altri ospiti e chiederemo a loro, mi farà piacere ascoltare il loro e il vostro parere. Se uno dovesse essere drastico, no? L'amministratore delegato drastico taglia immediatamente il costo superiore alla media, perché con quel costo vado a ripianare, no? La situazione con almeno due giocatori forti, e aggiungendoci un altro giocatore ceduto, no? Vado anche a tirare un sospiro di sollievo, vado a prendermi anche il caffè al bar appena si potrà, no? Perché incomincio a respirare anche sui conti, sperando che il progetto possa ripartire alla grande. Questo è il punto di partenza.
Ripartiamo. Scusami, ti interrompo perché dobbiamo ascoltare le ultimissime che arrivano dallo sport, quindi ripartiamo da qua e ripartiamo anche dai vostri messaggi. Tra qualche minuto restate con noi.
Cose di calcio.
3, 340-5425-324, il numero per i vostri messaggi. Quando sono le 13.33, siete 33, siete in compagnia di Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou. Continuate a mettere la testa, continuiamo a mettere la testa sotto la sabbia. I problemi della Juve sono coincisi con l'acquisto di Ronaldo e coincisi con tre allenatori cambiati consecutivamente, con scambi assurdi, credo sia un refuso del T9 come Spinazzola, Pellegrini, con parametri zero, eccetera. Più di una squadra mi sembra l'armata Brancaleone. Io mi arrabbio perché le persone che hanno costruito un giocattolo perfetto da dopo Cardiff lo stanno distruggendo. Firmatevi anche, perché sennò non possiamo dire il vostro nome. Dopo aver cambiato tre allenatori in tre anni, parliamo ancora di cambiare allenatore, non delle campagne acquisti sbagliate degli ultimi anni. Si è voluta fare la squadra per vincere la Champions, che anche se prestigiosa e ambita, comprando le figurine Panini. E beh, Rabiot, una bella.
Un centrocampista top, De Bruyne, in attacco Haaland, Fernanda, interessanti nomi, diciamo anche per certi versi, almeno per certi versi, inavvicinabili entrambi. Sono un tifoso juventino, la Juventus deve cambiare allenatore, e chi pensa all'allenatore, ma cosa conta avere la migliore difesa, il miglior cannoniere con 10 punti, se poi sei quello che hai appena letto? Effettivamente sì, e devi costruire la squadra, però quella squadra poi deve essere anche motivata. Cioè, io penso che l'allenatore poi alla fine, no? Strumentalmente ripetevo che l'anno scorso si diceva questa squadra, quella squadra poteva vincere anche senza allenatore, ma poi l'allenatore un 20%, cioè quello che combina meno guai, ci diceva anche Allegri, un 20% è il suo contributo, altrimenti perché prendere un allenatore? Prendi dei bravi campioni e ci metti uno qualsiasi, no? Un preparatore atletico e basta. Non basta invece in questi termini. Vorrei però interrompimi pure, Chiara, con vocali o messaggi, perché non ho tutto sotto controllo. Vi volevo far notare alcuni dati, eccoli qua. Allora, intanto, classifica gol. La Juventus, ne analizziamo una per volta, così leggiamo e vi stuzzichiamo su questi dati. Due classifiche. Classifica gol, l'Atalanta è prima con 65 gol, quindi in questo campionato la media è di 2 gol e 32. L'Inter 65 gol, la media di 2 e 41 media gol. Il Napoli 58 gol con 2,15, la Juventus 54 gol con una media gol di 2 gol a partita. Quindi, visto così, la Juve segna poco meno dell'Inter e dell'Atalanta. Andiamo nella classifica tiri. La Juventus è terza, no? Nella classifica dei gol è quarta. E terza, ovvero il Napoli tira, cioè realizza complessivamente 423 tiri, l'Atalanta 418, attenzione al gradino, terza la Juventus, appena tra virgolette 388. In porta di questi 388 la Juventus ne totalizza 182, fuori 125, ma attenzione, tra 388 e 418 vuol dire che ci sono delle squadre, Atalanta e Napoli, di cui dobbiamo stare attenti, perché guarda caso sono quelle, no, che vediamo dallo specchietto retrovisore. Vado a cercare il Milan è dietro la Juventus con 386, praticamente due tiri in meno rispetto alla Juventus e praticamente con più tiri in porta, quindi siamo a livello del Milan. L'Inter è addirittura dietro la Roma al sesto posto con 370, quindi una ventina di tiri in meno, e i tiri in porta sono praticamente gli stessi nostri. Questi due dati ci fanno capire che da altre parti, no, c'è praticamente identica pericolosità, no? Identica pericolosità nel tirare in porta, nell'incidere in porta, ma realizzano di più. Quindi sono più efficaci, più smarcati o cosa, no? Questo sta a noi capirlo. Oppure è sufficiente, cioè avendo i tiri di Napoli, Atalanta, Juventus, Milan, Roma, Inter, chi è che tira per queste squadre? Noi abbiamo pochi inserimenti e pochi tiri dalla distanza da parte dei centrocampisti. Non è colpa dei centrocampisti, sono le caratteristiche dei centrocampisti che forse cozzano poco con questa squadra.
Ivan da Bologna, continuiamo a leggere i vostri messaggi, poi sentiamo anche degli audio. Secondo me non state centrando il più grosso problema che ha la Juve ora, la spaccatura tra una parte della rosa, forse composta dai veterani, ma non solo, che non vuole più Pirlo, l'allenatore che in 8 mesi non ha mai detto ho sbagliato, ma ha sempre detto hanno sbagliato, e la società che lo ha confermato a prescindere, mettendo i giocatori di fronte alla sola scelta di chinare il capo e adeguarsi. Se ho ragione con questi presupposti, finiamo fuori dalla Champions con la Coppa Italia, che vincerla o perderla conterà zero.
Questo... Ti dico un'altra cosa, sì. Escludo assolutamente che ci sia uno spogliatoio spaccato per il problema allenatore.
Pirlo, ok.
Ve lo do per certo, al 99%, quindi potrei sbagliarmi, no? O magari la percentuale è un po' più bassa. Cioè non c'è spaccatura per il metodo, la metodologia, la simpatia, l'antipatia di Pirlo. Assolutamente no. C'è, a mio avviso, un altro tipo di problema, che ognuno pensa ai propri problemi, pensa a stare bene lui, pensa a rinnovare lui, pensa agli europei, pensa che tanto, con quello che ci è stato spiegato anche da Pirlo, basta a un certo punto accelerare un po', gestire, accelerare, darla a Ronaldo. Io penso che sia un aspetto ancora di più vincolante quando sei in una situazione di difficoltà, perché se tutto va bene la dai al più bello, al più bravo, al più simpatico, al più ricco, parlo in generale, non sto parlando di Cristiano Ronaldo, e magari una la mette, una no. Ma adesso che il girone è di ritorno e con la pressione psicologica di aver perso terreno con l'Inter, di essere fuori dalla Champions, non basta più quell'atteggiamento. Quindi qui ci vedo delle responsabilità tattiche dell'allenatore, ma figlie anche, no, di un atteggiamento che non può variare troppo per le caratteristiche di un po' tutti i giocatori. Cioè Chiesa, quindi non è Ronaldo, andiamo su un altro giocatore che sta facendo bene. Chiesa, per un'ora, voi avete capito che cosa ha fatto in Juve Benevento? È come se non ci fosse. Vi siete più accorti degli errori? Perché andava a stamparsi sempre con l'avversario, spalle alla porta avversario, ma verso il centrocampo. Kulusevski, attenzione, che questo tipo di situazione mette in grossa difficoltà il giovane che deve emergere.
Prima di parlare di mercato, prima di parlare di allenatori, parlerei della società. La nostra è una società provinciale, come la società Berlusconi quando arrivò al Milan disse di voler conquistare il mondo, non l'Italia. Noi come primo obiettivo abbiamo sempre lo scudetto. O si cambia mentalità o andremo avanti sempre per opportunità e mai con progetti a lunga gittata. Questo è il pensiero di Piero. Ciao ragazzi, ma non vedete come cade morbido e fluente il ciuffo di capelli, la rifinitura della barba, il timbro caldo della voce e rassicurante della voce, per non parlare della gradevole impaginazione della tesi a Coverciano. E ci sono ancora tifosi che si incapiniscono su anticaglie come sudare la maglia, ordine tattico, vincere le partite, un ascoltatore ironico. Mettiamoci l'anima in pace, Pirlo è stato messo lì dal presidente e ci sarà anche l'anno prossimo, mettendo in preventivo che potesse avere difficoltà. Non ci sono soldi per strapagare allenatori, hanno buttato via a fior di quattrini, prima con Allegri per un anno e poi con Sarri per due. Marco da Pesaro. Sentiamo i vocali.
Mi dispiacere che... Dimmi. Prego, vocali.
Sentiamo qualche vocale.
Ciao Antonio, ciao Chiara, buon pomeriggio, sono Massimo da Prato. Io resto della mia idea e poi mi direte anche la vostra. Secondo me, al di là delle parole, delle frasi di circostanza, la decisione su Pirlo è già stata presa. Secondo me non sarà l'allenatore sul quale costruire la Juventus del futuro. Almeno questa è la mia sensazione e chiedo come sempre il vostro punto di vista, che mi interessa molto. Un saluto e un abbraccio.
Questa volta non mi trovi d'accordo, io penso che Pirlo si tirerà fuori dal progetto se non c'entrerà con la Juventus, con la squadra che sta allenando, col suo staff, con cui sta cercando di mettere sicuramente in queste ore a puntino il programma per correggere in corsa, e per motivare, per arrabbiarsi anche di più. Secondo me bisogna arrabbiarsi anche di più, io anch'io non ci riesco molto, poi ogni tanto vedete che perdo la brocca anch'io. Perfetto, ecco, c'è chi mi dice che la dovrei perdere di più a volte, o in altro modo, o molto meno, quindi non faccio confronti con altri. Però dico che bisogna dire chiaramente le cose come stanno. Mi fa piacere che oggi sarà una puntata in cui aggiungeremo tasselli importanti. Si tirerà fuori dal progetto se non riuscirà a rimediare. Rimediare vuol dire restare lì, attaccato al carro della Champions League. A quel punto, no, nonostante qualcuno ci scriva, ma il dispiacere che mi rimane, a parte il resto, e non sentire una parola ufficiale da Agnelli, mi sento un po' abbandonato. Ieri Andrea Bosco ce l'ha detto. Agnelli pensa alla Juventus tramite l'Europa. Io penso che bisognerebbe in questi momenti partire dall'Italia e pensare a mettere nelle migliori condizioni la Juventus per quello che sarà l'anno prossimo e quello che saranno i progetti condivisi con tutti.
Diamo sempre voce, leggiamo i vostri messaggi, siete i nostri ascoltatori, siete principalmente i tifosi della Juve. Allora oggi abbiamo il piacere di avere come ospite un grande tifoso. Innanzitutto allora do il benvenuto a Giancarlo De Salvo. Giancarlo, ciao.
Piacere, grazie a voi di avermi chiamato.
Allora,
buongiorno,
oggi,
buongiorno.
Ciao, benvenuto. Intanto ti chiamiamo come doppio esponente oggi, come appena detto, come grande tifoso della Juventus, e quindi in quanto tale sentiremo la tua voce, la tua opinione su quello che sta succedendo in casa Juve nelle ultime settimane, ma anche invece sotto un altro profilo che potrebbe interessare molti tifosi juventini, ma è talmente trasversale che sicuramente interesserà invece ai tifosi di qualunque squadra ci dovesse ascoltare in questo momento. Partiamo dalla Juve, partiamo dal tifoso che è in te. Quanto ti manca andare allo stadio? Perché so che sei un assiduo frequentatore dello stadio.
Sì, sì, e sono stato abbonato fino a quando poi è scoppiato il problema del Covid.
Ecco, sai cosa ti chiedo? Ti chiedo, ma dopo un anno in cui ci siamo quasi abituati a tutta una serie di situazioni, no? Di cose che ormai non c'è più consentito vivere nella quotidianità, ti manca tanto lo stadio? Cioè, saresti pronto a tornare domani o ti sei abituato al fatto che sia chiuso, che non si possa andare?
Purtroppo ci siamo abituati. Ci siamo abituati perché secondo me non è più il calcio di una volta. Cioè, io ci andavo da piccolo tanto con mio papà che mi portava sempre la domenica. Cioè, adesso con la TV e cosa è molto cambiato. Cioè, io preferivo come era una volta da quel punto di vista, rispetto magari adesso, come tante volte succede, a vederla da casa, anche se capisco che è più comodo, però essere dentro lo stadio è un'altra cosa, ti dà una soddisfazione diversa.
Certo, però dico proprio in merito a quest'ultimo anno in cui forzatamente non si può più andare allo stadio, per questo che ti chiedo quanto ti manca e se ti sei abituato a non andarci più. Quanto senti ancora forte la voglia di tornare domani se lo riaprissero?
Una rassegnazione. Purtroppo è rimasto tutto così in sospeso, ma è anche la Juve che ha girato male ultimamente, quindi c'è molta delusione da quel punto di vista di entrambe le cose, perché sinceramente mi manca andare allo stadio, però sono anche molto deluso di come sia andato, di come siano andati questi mesi, perché le aspettative erano molto, molto più alte.
Giancarlo, molto curioso, tra l'altro, il taglio che volevamo parlare proprio con un rappresentante, un semplice tifoso. Tu frequentavi, eri abbonato in curva?
Allora, in curva lo era mio papà.
Sì.
E ci vedevamo lì perché lui abitava fuori.
Sì.
Quindi noi praticamente ci incontravamo la domenica perché non eravamo riusciti ad avere l'abbonamento assieme. Però eravamo vicini, io invece ero negli istinti, attaccato, diciamo, alla curva nord.
Ecco, quindi presiedevate bene lo stadio.
Sì, quindi noi ci vedevamo solo
fuori, diciamo, un saluto e poi velocemente
un saluto fuori dallo stadio, poi dentro ci vedevamo, parlavamo nell'intervallo, perché poi chiaramente nell'intervallo ci potevamo avvicinare e poi...
Ah, quindi vi potevate incrociare, pensavo al telefono per lamentarvi o per rivedere o per fare il bar.
No, e poi dopo lui chiaramente ripartiva e rientrava a Domodossola. Dove
questa è la passione, questa è pura passione, no? Visto che poi lo leghiamo anche al tema per cui ti abbiamo anche chiamato, semplicemente per dare spazio e visibilità a quella, all'iniziativa della tua associazione, cogli al volo il mio assist alla Platini. Alla Platini più che a qualche altro centrocampista.
Solo una parentesi, che tra l'altro conoscevo personalmente.
Platini?
Sì.
No, allora cambio la domanda. Come conoscevi Venezuela? Io avevo il poster in camera di Platini. Come hai fatto a conoscerlo?
Infatti, l'avevo conosciuto al ristorante Giudice. Tanti anni fa, quando proprio avevo fatto il compleanno dei 18 anni. E ci eravamo conosciuti lì perché io ero andato con mio nonno.
Ti sei regalato un Platini così nel giorno del tuo compleanno?
Sì, ci siamo conosciuti lì e allora mio nonno si era avvicinato. Allora era nata un'amicizia, come cosa, perché lui ci andava spesso ed è coinciso proprio col 18esimo mio compleanno.
Senti, i giocatori che ti hanno fatto felice, al di là di Platini che hai avuto il giorno del tuo compleanno, del tuo 18esimo compleanno.
Vabbè, sinceramente lui più di tutti, perché secondo me è stato il simbolo della Juve di quegli anni. È quello che mi è rimasto più impresso.
Più impresso. Senti, se avessero messo Platini un po' in croce, come si sta facendo adesso la Juventus, chi ce l'ha con quello, chi ce l'ha con quello giovane, chi ce l'ha con quell'altro, chi con l'investimento fatto su Ronaldo, mi dici dal tuo punto di vista... Così, come vedi il futuro di questa Juventus di cui tu dici mi ha un po' deluso?
Sui giovani, secondo me adesso deve puntare sul Chiesa, su Kulusevski, su tutto quello che c'è di buono dei giovani, che anche i giovani tipo Fagioli, che possono avere delle prospettive secondo me importanti per la Juve, possono diventare dei campioni.
Ecco, dopo Platini, Del Piero magari, Pirlo,
sì,
quando l'hai avuto come giocatore.
Però non come Platini.
Senti, Pirlo, parliamo di Pirlo, dai. Dovrebbe pagare lui per tutti, come Sarri, come Allegri l'ultima volta, o qual è la tua soluzione? Che fetta di pubblico rappresenti?
Io sinceramente non sarei mai arrivato a questa situazione, perché per me non doveva andare via Allegri. Ero uno di quelli che comunque era legato così ad Allegri. Secondo me è vero che ha perso due finali di Champions, però la finale di Champions la Juve l'ha persa sempre negli ultimi 30 anni. Non possiamo negare che secondo me è stato un grosso sbaglio mandarlo via. Cioè, poi adesso questa è una conseguenza, perché poi da lì a Sarri è stato un autogol. E poi con Pirlo è meglio di Sarri per me. Però,
tu lo richiameresti Allegri, visto che ti piaceva anche, lo consideri un errore averlo mandato via? Perché ci stanno scrivendo in tanti, tra l'altro scrive anche, te lo volevo dire perché lo volevo chiedere a te, quindi tu domani si riaprisse lo stadio non avresti quella voglia, l'entusiasmo per i risultati della Juventus o per altro di non andare allo stadio? Perché ci scrive come Giovanna da Torino, over abbonate in family da una vita, io non riesco più a seguire le partite in TV, mi manca lo stadio, andrei anche subito. Quindi dice al di là dei risultati. E tu Giancarlo invece domani avessi la possibilità col tuo abbonamento, che non è valido quest'anno ovviamente.
Che non c'è, appunto, non c'è più niente, cioè...
No, dico, ma correresti per andarti a vedere l'ultima partita Juve-Inter, penultima di campionato, dai. Carichiamo un po', quella l'andresti
a vedere. Dai, se ce la fanno andare a vedere, andiamola a vedere.
Quella andiamola a vedere, o al massimo la seguiamo. Senti, ti do un assist, Chiara, poi tu saprai naturalmente approfondire il tema, perché Giancarlo sei anche presidente del Movimento Rispetto per gli Animali, giusto?
Sì.
Allora,
sì.
Io ti do un assist. La caccia alle streghe alla Juventus è meglio evitarla. E forse è meglio evitare anche la caccia?
È meglio abolire la caccia.
Come nasce questo movimento, che tra l'altro appunto tu sei presidente del movimento Ora Rispetto per Tutti gli Animali, hai depositato una proposta di referendum per l'abolizione della caccia, quindi insomma due grandi passioni ci pare di capire, poi magari ce ne sarà anche qualcun'altra, la Juve da una parte e questo grande amore per...
No, queste due,
fantastico,
sì.
Per
quindi
gli animali.
Tu sei contro la caccia alle streghe nella Juventus e contro la caccia in generale.
Questo amore per gli animali, per la natura in generale, come nasce, cosa ti porta a fare depositare una richiesta di referendum di questo tipo, che io lo dico, condivido al 100%, così mi sono già esposta.
Allora, il discorso è questo: il movimento è nato 4 anni e mezzo fa proprio perché ci siamo resi conto che mancava un soggetto politico che potesse fare veramente le leggi a favore degli animali e dell'ambiente, perché per noi è fondamentale sia gli animali che l'ambiente. E quindi ci siamo lanciati in questa avventura Lo dico molto sinceramente, non c'è niente dietro di nascosto, siamo un movimento libero, quindi non ci coalizziamo mai né con destra né con sinistra, perché per noi quello che è importante è poter essere liberi di portare avanti questa battaglia a favore degli animali e dell'ambiente, perché tutelare l'ambiente vuol dire anche sopravvivere noi, perché stanno distruggendo tutto. E tra i motivi che ci hanno spinto, diciamo, a portare avanti il referendum, a depositare il referendum contro la caccia, è stato proprio il motivo che è stato sbagliato, che in 30 anni nessuno l'ha fatto. Perché qui stiamo parlando che l'unico referendum contro la caccia è stato fatto negli anni 90. E parlo sempre nazionale, perché poi ce n'è stato uno regionale un po' di anni fa in Piemonte. E quindi la cosa importante per noi è riuscire a cambiare le leggi, a tutelare gli animali, per cui ci sono due metodi per poter intervenire. Uno è entrare nelle istituzioni come Movimento Libero e portare avanti queste battaglie a livello di leggi, e l'altro usare l'istituto referendario, che nessuno mai ha usato da decenni, e invece è fondamentale per poter cambiare una legge, perché se il referendum raccoglie le 500.000 firme e quindi partirà la raccolta firme nelle prossime settimane, appena ci sarà il calo del lockdown, il passo successivo sarà poi che il referendum andrà al voto nel 2022, e quindi questa è un'opportunità che non c'è da 30 anni, quindi è possibile per tutti gli italiani che vorranno collaborare a questo progetto,
che vogliono sottoscrivere la richiesta di questo referendum. Dove possiamo andare? C'è un sito che possiamo visitare per vedere anche le vostre iniziative?
Ci potete mandare un'email per collaborare, perché stiamo facendo una mappatura di tutta Italia, a rispetto per tutti gli animali @gmail.com. Mm-hmm. Questo è il nostro indirizzo email, dove chiaramente poi ognuno ci mette nome, cognome e il comune. E noi stiamo chiaramente suddividendo per tutti i comuni, perché chiaramente una raccolta firme di 500.000 firme dobbiamo raccogliere in tutta Italia, perché il referendum vada poi al voto. E poi ci potete seguire sulla pagina Facebook il sito www.rispettoanimali.it, oppure sulla pagina Facebook Rispetto per tutti gli animali.
Perfetto, Giancarlo, noi appoggeremo tutte le iniziative di tutti i tifosi, chiaramente se sono juventini li preferiamo, no? Li facciamo anche intervenire, sì. Ci fa piacere la tua sottolineatura a politica, perché non vogliamo fare politica qui.
Assolutamente. Cioè, sembra...
Anch'io mi sbilancio, io sono a favore della caccia, ma di quelle persone che si comportano da animali, e quindi sono per la caccia di quelle persone, non degli animali, ma sono a favore di questa iniziativa lodevole, quindi te ne facciamo i complimenti. Speriamo che la Juve vada meglio, che non si debba inventare nessun tifoso qualche sondaggio contro la nostra società, ripetiamo, no? E lo dico anche per gli amici che ci stanno scrivendo, responsabilità ce ne sono, non è facile, cioè non si dovrebbe partire dicendo l'unico problema, non ce n'è solo uno, è una concausa, ci sono delle varie concause che portano a vedere quello che vediamo sotto i nostri occhi in un'annata complicata, ma forse con un po' di saggezza l'avremmo capito dal primo giorno. Sperando di poter tornare allo stadio, Giancarlo.
Sì, volevo solo aggiungere una cosa,
sì,
sulla
Juve. Prego. Sì.
È chiaro che comunque arriviamo da 9 anni di vittoria dello scudetto, cioè l'anno così ci può stare, cioè dobbiamo anche da questo punto di vista essere contenti, da sportivi, diciamo, perché secondo me si è fatto veramente tanto, non si può criticare questi anni.
Chi ci batterà in questo record? Noi non ci saremo più.
Nessuno. Questo già la dice lunga su cosa sono stati questi anni.
Certo. Grazie a Giancarlo De Salvo per essere stato
grazie
con noi. Davvero, a
grazie
presto.
Grazie alla Presidente del Movimento Rispetto per gli Animali, De Salvo, Giancarlo, grazie anche a voi che ci state scrivendo in tantissimi. Non è necessario, non è fondamentale pensarla nello stesso modo, nessuno sta dicendo no che non è colpa di nessuno, ci sono delle responsabilità, bisogna capire e indagare quali le percentuali corrette di queste responsabilità, altrimenti ne commetteremo di peggiori. E non vi dico chi me l'ha detto, è meglio che non ragionare in questi termini, se non risolviamo i problemi rischiamo di diventare quella società lì quando c'era un altro presidente.
Ragazzi, non avete capito, Andrea Agnelli ha calcolato tutto, prima ha fatto mettere Sarri e poi come colpo di grazia Pirlo, il tutto per far capire a Paratici che l'unica opzione era e sarà l'amico Max. Quindi questo è un, cioè, una,
cioè,
è machiavellica, questa è diabolica, mefistofelica,
follia pura.
Strategicamente in attesa da 2 anni, diabolico Andrea, meno male che lo scrivi anche tu.
Che simpatico.
Walter, oltre alla mancanza di risultati non mi sembra che quest'anno si siano poste le basi per il futuro, non si è capito dove deve giocare Bernardeschi, non si è valorizzato Kulusevski e Bentancur ha fatto un'involuzione imbarazzante, via Paratici, Nedved e Pirlo, dentro Allegri con maggiori poteri. Ma Pirlo non
Allegri
deve.
Allegri torna se vanno via Paratici e Nedved, senza se e senza ma. Queste sono le condizioni di Max. Vedo difficile il concatenarsi tutte queste situazioni. Direttore, ma dove le escono queste balle? Se fossero balle e vendessi balle,
quali,
magari
intanto?
Guadagnerei di più. Del mondiale europeo, unico responsabile in campo Pirlo. Anche chi dice che l'unico responsabile è Pirlo, probabilmente
dice una balla.
Un mezzo chilo di balle la sta dicendo. Qui mi sembra, da parte di Michele di Cosenza, perdonami Michele perché lo stai scrivendo ogni giorno, mi sembra che non ti sia particolarmente simpatico Andrea Pirlo. Poi che non sarà neanche bravo, spero per te che non lo sia fra 10 anni, che non vada a vincere la Champions magari con qualche altro club. Non lo so, non posso giudicarlo, ma l'unico responsabile è una balla dire che è solo Pirlo.
Ci sono le news adesso su Radio Bianconera e poi ripartiamo dai nostri ospiti e soprattutto da voi.
Cose di calcio.
Le 14:06, ben ritrovati, questa è la seconda ora di Cose di Calcio, sempre in compagnia di Antonio e Chiara. Non è caccia alle streghe, ma in qualche modo caccia al colpevole, alle cause neanche, perché forse non c'è un solo colpevole, c'è chi in maniera molto... invece così pacata, razionale, ragionevole come l'ospite che abbiamo salutato ha chiosato dicendo semplicemente dopo 9 anni di spettacolo che la Juventus ha regalato al calcio e ai suoi tifosi ci sta un anno così. Non è l'unico a pensarla in questo modo, qualcun altro di voi lo scrive, ma per lo più invece gli altri cercano le cause più che il colpevole o i colpevoli di questa situazione. Allora intanto ci aggiorniamo con Luca Cavallero, appuntamento qui con Tinassa, le ultimissime in casa Juve. Ciao Luca.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio direttore.
Secondo giorno di riposo?
Beh, allora, diciamo che per quanto riguarda questi giorni la continassa è semideserta, nel senso che c'è questa sosta per le nazionali, 12 giocatori impiegati, tra l'altro entriamo proprio nel merito di un caso specifico, quello di Szczęsny, un giocatore della selezione polacca positivo al Covid, ovviamente si seguono tutti quanti i protocolli del caso, la Juventus segue con interesse ovviamente da lontano la vicenda, la nazionale polacca verrà sottoposta a tamponi, entrerà in bolla, c'è tutto quanto l'iter relativo alla selezione, bisognerà vedere appunto eventualmente se Szczęsny risulterà positivo o meno, ma per completezza questo va detto, giocatori dell'Italia che scenderanno in campo peraltro domani sera per quanto riguarda i 4 della Juventus sono arruolati, poi appunto si vedrà chi sceglierà Mancini, Bernardeschi, Chiesa, Bonucci e Chiellini, quindi questi 4 sono quelli arruolati da Mancini e ci sono poi tutti gli altri tra cui anche il derby, no, bianco-nero tra i due difensori molto giovani, la coppia centrale del futuro a distanza, Demiral contro De Ligt. Continassa semideserta, movimenti di singoli giocatori, questa sosta dovrà essere ausiliare per recuperare determinati giocatori che hanno avuto le presenze centellinate a causa dei problemi fisici, tra tutti sicuramente Dybala, tra tutti appunto sicuramente Arthur che è rientrato dall'infortunio muscolare, non ha proprio brillato nelle ultime partite, ma tutti quanti i sudamericani non sono partiti, quindi sarà sicuramente un punto a favore per Andrea Pirlo questo. Segnalo anche le parole di Pavel Nedved a DAZN, che sono parole molto esplicite, certamente dopo tutte quante le voci che erano trapelate nei giorni scorsi di una dirigenza in contrasto con la guida tecnica, insomma il numero 2 della Juventus a livello d'organigramma Pavel Nedved si è esposto, ha confermato ufficialmente Pirlo, ha detto Pirlo è il nostro allenatore, rimarrà al 100%, ha fatto anche una chiosa netta sul futuro di Cristiano Ronaldo al 100% è nostro, ha un contratto fino al 30 giugno del 2022 e per quanto riguarda Allegri anche qui qualche rumor si era trapelato, il ritorno di fiamma da parte più che altro dell'ambiente tifo. Nedved stesso, che forse è la persona con cui Allegri è più entrata in contrasto a livello professionale nell'ultimo anno, Nedved ha posto una chiosa definitiva dicendo c'è stata una divisione naturale, confermando sostanzialmente quello che ha detto Allegri.
E intanto ci dai l'ulteriore conferma alle indiscrezioni. Non sta parlando Agnelli. Domenica ha parlato e ha confermato Pirlo e Cristiano Ronaldo e ci ha messo la faccia Paratici. Oggi su DAZN ci mette la faccia e la voce Pavel Nedved. A mio avviso sono già messaggi importanti. Quali? Quelli che non sta parlando il presidente. Il presidente era sempre sceso in campo dopo l'Ajax, su Sarri, oltretutto, fino a un certo punto, dichiarando gli allenatori confermati per la stagione successiva. Qui qualcosa è cambiato. Il presidente non ha più voglia di mettere la faccia, no? nel confermare, cioè va a dirlo qualcun altro, no? Cosa vuol dire? In questo momento non ve lo so dire, però intanto è un cambio di strategia. Tornando invece ai giocatori, la conferma arriva che alla Continassa ci saranno pochi movimenti. Invece un piccolo via vai, non c'è il pubblico ovviamente, a pochi metri dalla Continassa, stasera Portogallo-Azerbaigian. Cristiano Ronaldo, che giocherà con João Félix e Bernardo Silva nel tridente d'attacco del Portogallo, che comincia così la sua avventura per i mondiali, affronterà l'Azerbaigian dell'ex allenatore del Toro, De Biasi. Quindi questa è una notizia che volevo dare e aggiungere. Alle 21 si gioca all'Allianz Stadium, cioè il padrone di casa dell'Allianz, probabilmente avrà lui le chiavi, Luca, Chiara, avrà lui le chiavi.
Cristiano, dici, Ronaldo, Cristiano. Sì, lui apre e chiude tutto un mazzo, lì insieme a quelle delle macchine.
E delle macchine.
Fa solo un po' di confusione, sì, certo. Però insomma di chiavi ne ha tante. Grazie a Luca Cavallero, appuntamento
a voi,
con
qui
Continassa domani. Grazie a te. Un po' dei vostri messaggi. Fabrizio da Teramo: secondo me chi vuole cacciare Pirlo sono le stesse persone che hanno fatto andare via Ancelotti qualche anno fa e poi è diventato uno dei più grandi. Secondo me i problemi alla Juve li hanno creati i senatori, forse un po' troppo sazi, hanno creato problemi ad Allegri, hanno fatto mandare via Sarri e forse anche con Pirlo decidono loro nello spogliatoio, meglio comprare giocatori con nuovi stimoli. Nicolò da Molfetta.
Mi fai dire, perché sì? Qualcuno diceva cosa ha fatto Pirlo, c'era un messaggio, intanto è così difficile ammettere che alcuni giocatori non sono all'altezza per non dire scarsi, ci scrive Enrico da Salerno. Diciamo che magari ascoltate 10 minuti della trasmissione, noi non possiamo ripetere ogni giorno tutte le cose che si dicono, non dico scarsi, però certamente di qualità leggermente inferiore rispetto alle aspettative, lo dico in modo anche corretto, sportivo, nei confronti di chi ricopre ruoli importanti all'interno del centrocampo, della difesa e dell'attacco juventino. Però ci sono dei concetti che a volte sul quale a volte sorvoliamo. Che cosa avrebbe potuto fare Pirlo? E ripeto, non sono uno che terrebbe Pirlo per sempre, comunque, e lo difendo. Io ho difeso l'anno scorso anche Sarri, perché a Sarri era stato chiamato, così come è stato chiamato l'inesperto Pirlo, quindi la colpa per me è riconducibile a chi sceglie questi allenatori, eventualmente fossero dei problemi. Con Sarri abbiamo capito che era un problema. A Sarri però il problema più grosso era stato detto che avrebbe potuto liberamente decidere di stravolgere, no, quella mentalità. Strategicamente l'atteggiamento mentale è complicato, ma tattico. Dopo 2 o 3 settimane quel progetto, perché non è stupido neanche Sarri, si è arenato perché non c'era risposta. Lui sbagliava molto, lui non c'entrava niente con questo gruppo. Tutti lo guardavano da lontano e capite che quando ti guardano con aria sospetta, i dirigenti da un angolo, i giocatori da un'altra, i VIP mentre si vanno a bere la borraccia dell'acqua fresca, ti senti un pesce fuor d'acqua. A 60, 70, quanti ne ha? 63 Sarri, è iniziato lì il muro contro muro. Ognuno giocava la sua partita a scacchi. Ma l'errore più grave, chi lo ha scelto? Chi lo ha messo nelle condizioni di non poter stravolgere quel gioco? Quindi arrivo alla conseguenza di Pirlo. Pirlo, con l'intelligenza che ha, conoscendo il gruppo che ha, non avendo il tempo, sempre meno rispetto a quello che ha avuto anche Sarri l'anno prima, che è andato in tournée in Cina, che è tornato, che ha fatto le sue valutazioni, eccetera, Che cosa avrebbe dovuto stravolgere, ragazzi? Avesse stravolto anche, o avesse già quando ha toccato delle pedine abbiamo visto che ci sono stati momenti terrificanti, perché va bene tutto, ma se devo dirvi una cosa, se io metto Danilo a centrocampo nel giorno che fa bene, nel momento in cui ho due centrocampisti di ruolo in panchina che stanno bene per giocare anche solo mezz'ora, e poi la volta dopo col Benevento mi torni terzino, sapete cosa significa? Che lancio un messaggio alla società, piuttosto metto uno intelligente e bravo come Danilo in mezzo al campo che non i due che ho, perché McKennie, con tutto rispetto, l'acquisto più azzeccato, in mezzo al campo a fare il regista, lo prenderebbero in mezzo come nel torello durante l'allenamento.
Al netto di tutte le cose dette da domenica, la società deve lavorare per far sì che un signor Letizia qualunque non si permetta di dire che giocare contro la Juve non fa più paura a nessuno. È troppo,
però
davvero
la verità,
questo,
però la verità,
Gianni.
È quella la triste realtà, la verità, che se hai uno come Letizia, no? Che ti dice questo, ma lo vediamo, non lo dice con cattiveria. Cioè, ci mancherebbe che adesso la gente non debba dire neanche liberamente il proprio pensiero, soprattutto se è vero. Cioè, il Benevento ha giocato all'andata e al ritorno e ha fatto 4 punti con la Juventus, noi uno. Quindi, delle verità che dice Letizia le diranno tanti altri giocatori che amano poco, tanto o addirittura per nulla i colori bianco-neri.
Abbiamo in collegamento il nostro prossimo ospite, il direttore di TMV Radio, così accade tutti i mercoledì a quest'ora, Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò, ben ritrovato.
Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti, anzi buon pomeriggio, visto che insomma siamo ancora, diciamo, nel primo pomeriggio e quindi ancora la sera tarda ad arrivare.
Da dove... Ti vogliamo utilizzare da dottore dei colori bianconeri, però mi incuriosisce, giornalisticamente parlando, e tu conoscerai bene la realtà e i motivi, ieri... Per noi juventini, per noi di Radio Bianconera, questa notizia delle dimissioni
di Prandelli
ci hanno colpito, soprattutto per delle motivazioni. Ci vuoi dire quello che sai e quello che è successo realmente?
Beh, insomma, quello che è successo realmente lo sa solo Cesare Prandelli, però insomma nella lettera che lui ha scritto è stato molto chiaro, cioè probabilmente forse lui non si è... trovato più, diciamo, in quel mondo che lui si aspettava, tanto stress, il fatto che comunque sia lui ormai un fiorentino acquisito e che quindi allenare la squadra della città dove ha fatto veramente molto bene, soprattutto nel quinquennio dal 2005 al 2010, gli ha dato maggiore responsabilità e pressione. Io ho visto un uomo anche stanco, ecco, sinceramente un uomo anche un po' provato dal punto di vista fisico, quindi forse non riuscendo a poter essere il Prandelli che lui stesso si aspetta da sé, quindi comunque sia che voleva dare tanto a questa società e sentendosi un po' in difficoltà ha preferito fare un passo indietro, quindi insomma c'è un aspetto umano che secondo me va tenuto molto presente e quindi evidentemente anche lo stress di un momento difficile, la classifica, insomma il calcio che comunque oggi va a ritmi vertiginosi e gli ha creato questa stanchezza e lui non se l'è sentita, ecco, perché sicuramente non potendo dare il meglio di se stesso avrebbe anche danneggiato il suo lavoro e quindi ecco perché Prandelli secondo me ha fatto questo passo indietro. Poi ci saranno anche tante altre motivazioni che chiaramente oggi non sappiamo,
magari riservate, magari molto personali, legate anche,
ci saranno situazioni che magari lui ha ravvisato che l'hanno portato a prendere questa decisione, sommato a quello che ti dicevo, insomma. Poi la Fiorentina è in un momento veramente molto delicato, ecco, negli ultimi 2 anni le cose non stanno andando per niente bene e si vede che questa pressione poi alla fine lo ha subita, cioè l'ha somatizzata.
Quindi secondo te, secondo te sarà un addio al mondo del calcio di Prandelli, così come si lasciava trapelare ieri?
In realtà Chiara lui ne ha parlato, è stato molto chiaro, ha detto potrebbe essere anche, no, voglio dire, la mia ultima volta. Non lo so, poi a volte sai quando... cioè le cose non vanno bene, no? Ti sembra tutto negativo, quindi io credo che uno che ama il calcio, se poi dovesse ritrovare qualcosa che gli piace, magari anche in maniera diversa, no? Da allenatore, magari da direttore tecnico, rimanere in un contesto, no, di un settore giovanile, cioè chi è stato nel calcio ama stare nel calcio, quindi io credo che Cesare Prandelli, passato questo periodo un po' di difficoltà, si avrà un'opportunità di fare un qualcosa anche di più tranquillo, magari anche che lo possa mettere a contatto con una realtà più serena, parlo magari, che ne so, come ti dicevo, no? Un ruolo diverso rispetto a quello dell'allenatore della prima squadra, la prenderà in considerazione. Comunque lui ha fatto una grandissima carriera, quindi può essere soddisfatto di se stesso, però credo che sarà un momento, poi vedrai che si riavvicinerà al calcio.
Niccolò, volevo chiederti, facile innamorarsi quando certi giocatori mostrano i lati forti del proprio carattere tecnico, Sì. Mi fai una valutazione anche economica e di interesse attorno al nome di un ottimo giocatore come Vlahovic?
Io credo, guarda, su Vlahovic ci siamo interrogati in tanti, no? Su quanto possa essere oggi il suo valore. Io credo che, vedendo un po', no, anche quello che succede a livello internazionale, quanti pochi giocatori forti nel ruolo di centravanti giovani ci sono oggi, io penso che se oggi ci fosse una valutazione da 50 milioni di euro non mi sorprenderei. Poi è chiaro, uno parte da una valutazione e si va a trattare, no? C'è il coronavirus, ci sono un sacco di cose, però se tu vuoi fortemente un mio giocatore, è giusto anche che io ti chieda tanti soldi, perché comunque alla fine stiamo parlando di un classe 2000, cioè Vlahovic, certo, ha da poco compiuto 21 anni, è vero che ha fatto 12 gol in Serie A, però insomma sta avendo il suo margine di miglioramento, è sempre in crescita, quindi la sua esplosione è vicina in maniera definitiva, perché questo è il suo vero primo anno in cui ha fatto il centravanti titolare, per cui ecco, insomma, quando si parla di 2000, ragazzi, le cifre sono altissime.
Ecco, caratteristiche del giocatore, lo dico facendo finta di sfogliare l'album delle figurine, ma con un occhio di riguardo per quelle che sono le caratteristiche che potrebbero abbinarsi più a quale squadra italiana, europea, eventualmente.
Guarda, io so che in Italia ci sono due club interessati e lo sanno tutti, ormai la Roma in primis è partita da lontano, ma c'è di mezzo anche l'interessamento del Milan, perché comunque potrebbe essere il centravanti interessante anche per il Milan. Poi all'estero c'è il Borussia Dortmund, che è molto forte, c'è qualcuno che sostiene che ci siano anche altri club tipo il Tottenham, comunque giocatore così chiaramente tutti lo tengono sotto controllo. Guarda, io credo che la partita di Benevento ci abbia fatto vedere quello che oggi è Vlahovic, perché lui è capace di segnare un gol da centravanti vero, perché se ci pensi bene, ora non so se ce l'hai sotto controllo, sì, però discesa, sì, di Essarik, lui riesce a prendere il tempo alla difesa avversaria, quando gli mette l'assist, torna leggermente indietro, brucia il tempo sul difensore e conclude di sinistro per la rete dell'1-0. Il secondo è di rapina alla Inzaghi, palla vagante nell'area piccola, e lui con la zampata finale ha messo dentro questo pallone, in più c'è il gol bellissimo da oltre 25 metri di sinistro, quindi è un giocatore che tecnicamente sa fare tutto, attacca molto bene alla profondità, ecco, magari secondo me può ancora migliorare sul colpo di testa, secondo me è una caratteristica sulla quale lui può migliorare ancora, per cui insomma è già un attaccante con tanti numeri.
Certo. Lo dicevo, lo sai, il percorso è intanto per conoscere quelli che potranno essere anche gli attaccanti confermati alla Fiorentina o meno, che affronterà o meno la Juventus, però intanto un profilo molto interessante, visto che ne stiamo cercando di attaccanti, la chiacchierata è sicuramente interessante. Te la butto brutalmente, senza aver fatto nessun tipo di riflessione, un ritorno di Bernardeschi alla Fiorentina. Tu lo escluderesti, sì, assolutamente?
A oggi mi sento di escluderlo, sì. A oggi mi sento di escluderlo perché non
impossibile,
credo...
Impossibile ora, nel tempo? Calcio, no, stiamo ora, giocando, Nicolò, sia chiaro questo.
Sì,
stiamo giocando.
Il calcio non c'è niente di impossibile, perché immagino che quando c'è stata l'idea di Ronaldo in tanti avrebbero pensato è impossibile, no, che Ronaldo lasci Real Madrid. E invece poi Ronaldo ha lasciato il Real Madrid, quindi l'impossibile non c'è nulla, però oggi mi sento proprio di escludere questa ipotesi.
Però c'è anche una componente tifo, io lo dicevo.
Ma non è solo questa, che secondo quella. Me cioè, è un discorso, diciamo, è un passato che c'è stato e che non può ritornare presente, perché io credo che la Fiorentina abbia proprio altre idee per il futuro.
Totalmente. Perfetto, chiarissimo, e abbiamo eventualmente cancellato il dubbio di qualcuno che ci stava scrivendo, no, sul tema Bernardeschi. Andrei sul discorso portiere. Sì. Hai notizie attorno a Donnarumma? Perché qui la certezza che Donnarumma resti al Milan non ce l'ha neanche il Milan.
No, infatti. Però io sarei sorpreso che non si arrivasse al rinnovo, questo te l'ho sempre detto e lo ribadisco anche
vero.
Oggi. Sarei sorpreso che alla fine non si trovasse un accordo tra Donnarumma e il Milan. Mi sembra quasi, voglio dire, una situazione che non possa che finire in questa maniera. Poi magari succede che davvero non trovano l'accordo, allora Donnarumma diventa un oggetto del desiderio di tantissime squadre. Però io continuo a pensare che lì riusciranno a trovare una soluzione. Certo, giustamente il tuo rilievo è corretto e perfetto, perché siamo a marzo, appena cominciata la primavera, e non è che sia risolta la questione, quindi è chiaro che può ancora succedere di tutto, però ecco, sarei sorpreso se non rinnovasse col Milan, questo sì.
Ecco, allora adesso arriviamo ai temi bianconeri. Ecco. Ti ho allenato un po', perché chiaramente...
Hai fatto riscaldamento, stretching.
Fatto riscaldamento, stretching.
Adesso okay. Parliamo di Pirlo, parliamo di Dybala, di CR7, di... De Delict addirittura, qualcuno ipotizza.
Adesso poi ti arriva il nome greco. No, io te lo
di Papastathopoulos. Ah no, Papastathopoulos abbiamo detto che è rimasto all'Arsenal. Quindi
chi è che rischia di più secondo te in questo momento difficile, no? Dove però non si mette in discussione tutto quello che è stato fatto dagli stessi protagonisti, dalle voci, dai rumors, dal fatto che anche Paratici è in scadenza di contratto,
sì, no? Ma sai, lì c'è
la componente che rischia di più è una componente dirigenziale o una componente calciatore, giocatore?
Ma guarda, allora, Paratici mi sembra stia lavorando per il futuro, quindi cioè, questo è già un segnale, no? Non mi sembra che Paratici sia fermo e non stia, diciamo, creando qualche cosa di situazioni per il futuro per la Juve. Io a quanto ho capito, per esempio, c'è questo discorso con Sassuolo molto avviato di Locatelli, lo sta portando chiaramente avanti oggi il direttore sportivo della Juventus, ci sono delle cessioni da fare, ci sono delle operazioni anche in entrata sulle quali stanno lavorando per quanto riguarda l'attacco, per cui su Paratici oggi, a meno che non succeda qualcosa da qui alla fine del campionato, cioè per me oggi Paratici lavora per il futuro della Juve, oggi. Poi tra un mese mi rifai la domanda e vedremo com'è la situazione.
Segnatelo, Chiara, tra un mese la domanda da fare a Ceccarini.
Io sull'attacco continuo a pensare a Dybala, perché se qui la situazione non si risolve, il futuro più in bilico mi sembra quello di Dybala, proprio per un motivo per il quale non si è arrivati ancora a un rinnovo. E poi Ronaldo, io ho sempre pensato che è lui che decide il suo futuro, no? Principalmente, quindi se Ronaldo proprio vuole stare alla Juventus, credo che ci resterà, perché anche Paratici l'ha detto, cioè per noi resta. Poi è chiaro che se lui vuole andare via, magari, o c'ha altre qualche idea diversa, lo manifesterà e magari lo esprimerà, ma non mi sembra. E quindi ti dico, oggi tra i big della Juventus, cioè De Ligt, no, per me non se ne parla nemmeno, cioè De Ligt resta alla Juve per forza, perché c'è un grande investimento.
Non ti risulta nessuna richiesta alla Juventus, no, per De Ligt?
Allora, io credo che le richieste ci siano, perché sono tanti club che cercano un difensore centrale forte come De Ligt, ma tu l'hai pagato 75 milioni di euro. Oggi se lo vuoi vendere, lo vendi a delle cifre che secondo me nessuno si può permettere. E sinceramente non ho nemmeno segnali che De Ligt voglia andare via dalla Juventus.
Assolutamente, anzi, neanche noi di Radio Bianconera.
Che De Ligt voglia stare alla Juventus e che la Juventus voglia difendere con tutte le sue forze questo investimento. Poi mi chiedi di Pirlo, insomma, Paratici è stato chiaro, bisogna vedere come finisce il campionato della Juventus, perché se la Juventus va in Champions League, secondo me, perché no, certo, può darsi anche che, voglio dire, cioè, anzi no, può darsi, per me resta Pirlo, ma se la Juventus dovesse fare un risultato sportivo diverso, io un piccolo punto di domanda me lo lascio, ma me lo lascio perché il passato mi ha fatto capire che Allegri magari è andato via per altro, sono tutti,
ecco, ma a quel punto lì, con la Juve fuori e con molti da noi amichevolmente si autodefiniscono le vedove di Allegri, lo farebbero tornare, Allegri accetterebbe una Juventus fuori dalla Champions in questa situazione? È l'allenatore ideale per ripartire in quella condizione?
Io ti rispondo, allora, non so risponderti a questa tua domanda, perché non so che cosa ha in testa Allegri, però ti dico solo che Allegri ha conservato un grande
rapporto. Toscano come te dovresti saperlo.
Lo so, però giustamente da Firenze a Livorno c'è un po' di strada, quindi magari
ho capito.
Non lo riesco a vedere tutti i giorni stando a Firenze. No, fate le battute, però ti rispondo con una certezza, che comunque lui, tra lui e Andrea Agnelli c'è un grandissimo rapporto, per cui, cioè, questo è già un indizio, no? Nel senso che
anche con Pirlo, cioè parli di Pirlo o di Allegri?
No, sto parlando di Allegri. Di Allegri e Agnelli.
Ma con tutte e due, Allegri e Agnelli, e Pirlo l'ha voluto Agnelli, è lì che non riesco a trovare la soluzione.
Per quello che deve cambiare, se poi alla fine devi cambiare, magari, non lo so, Pirlo è comunque un allenatore giovane, no? Nel senso, ora stiamo facendo...
Stiamo giocando col giocattolino in mano.
Per dirti, bisogna vedere come finisce la stagione della Juventus. Però il rapporto Agnelli-Allegri è sempre molto forte. Quando c'è un bel rapporto tra presidente e un allenatore, insomma, nella vita quelle porte si riaprono a volte.
Certo. Sarri, finita l'avventura in bianco-nero, Fiorentina, Napoli-Roma.
Ma secondo me Sarri oggi, io lo dico tante volte, per me Sarri c'è la Fiorentina e la Roma.
Fiorentina e la Roma. Noi ti abbiamo detto un anno fa la Fiorentina. No, a dicembre ti abbiamo detto Fiorentina.
Sì, noi abbiamo messo le principali fermate del Freccia Rossa, Niccolò, cioè Firenze, Roma, Napoli.
Il ragionamento della Papanicolau era
una di quelle tre. Perché sennò devi fare i cambi, prendere il regionale, cioè voglio dire, non è comodo. Quindi meglio Firenze, Roma, Napoli. Esatto.
Allora, guarda. Sì. Forse la cosa migliore e più comoda è direttamente Firenze, visto che lui sta a 18 chilometri.
E allora
bisogno, insomma.
È fatta.
Sulla distanza è agevolato, insomma.
Nicolò, sì. ti dobbiamo salutare. Grazie. Nicolò Ceccarini, direttore di TMV Radio.
Come sempre ogni settimana col direttore di Tutto Mercato Radio. Ciao.
Ciao, TMV Radio. Buona serata.
TMV Radio, i nostri cugini. Noi salutiamo il pubblico di Boom Channel.
Sono più vecchi loro? Sono i cugini più grandi?
No, sono i cugini più grandi. Sì, sì. Mio cugino, come quello di Elio. Salutiamo il pubblico di Boom Channel. Vi diamo appuntamento qui domani alle 13. Ma continuate ad ascoltarci.
Sai
se volete.
Boom Channel possono seguirci sulla Smart TV, tasto rosso, canale 68. Tutto il giorno, tutti i programmi.
In continuazione. Ciao. Se no, su radiobianconera.com, sulla nostra app. A tra poco.
Cose di calcio.
Sono le 14:34. Ben ritrovati per quest'ultima parte di Cose di calcio che continuiamo a dedicare a voi, ai vostri messaggi vocali e tra qualche minuto al nostro telefono anche il direttore. Io non dico il nome, lo sai che ormai per scaramanzia non lo dico, perché se lo dico poi qualche inconveniente, contrattempo dell'ultimo momento e non ci risponde. Quindi non lo dico.
L'M. Io poi. È sempre un direttore, va bene lo stesso.
Sì, no, c'è all'occorrenza ci sei tu. Con le statistiche.
Classifica assist, perché poi qualcuno dice avete lanciato il tema e poi non l'avete concluso. Classifica assist, aggiungiamo.
Ci perdiamo
altro.
In chiacchiere.
Atalanta, sempre prima, 44 assist, secondo con 42 l'Inter, terza la Juventus con 40. Poi a seguire Napoli 35, al pari della Roma, il Milan a 32. I cross, andiamo a vedere dove le cose, quando parliamo di cross, li sbaglia Bernardeschi pesantemente, i cross, gli esterni, spingono l'uomo assist per eccellenza alla Juventus. Chiesa sì, ne ha fatti diversi, ma è Cuadrado, l'assenza di Cuadrado è devastante. Cross, la squadra prima in classifica, la somma di questo campionato è l'Inter con 165 cross utili, di cui, cioè oltretutto ce ne sono 182, no? Il 50% all'incirca sbagliati. La Lazio 136, 230 sbagliati, quindi se ne sbagliano tanti, non sono tutti efficaci i cross, rimbalzano svirgolati, rimpallano sulla schiena dell'avversario, ci mancherebbe. Fiorentina, terza, con 133 cross utili e sbagliati 193. La Sampdoria, meglio della Juve. La Spezia, meglio della Juve. L'Udinese, meglio della Juve. Il Milan, meglio della Juve. La Juve è ottava con 120 cross, di cui oltre 181 sbagliati. Aggiungo ancora due classifiche. Le parate, la squadra che subisce più tiri, quindi che para di più, è il Cagliari, poi il Bologna, poi il Genoa. Andiamo a vedere, la Juventus è sedicesima, 75 parate del portiere della Juventus, dietro l'Inter con 73, il Napoli 69, così come il Torino 69 e l'Atalanta 67. Cosa vogliono dire? Fate delle riflessioni anche voi. Classifica chilometri percorsi. E qui il dato. Dell'ultima partita la Juve è ultima delle 20 squadre, delle 18 che hanno giocato. Ma attenzione, quest'anno la squadra che corre di più è l'Inter. 113 chilometri di media. Lazio, Napoli, Genoa, Parma, Atalanta, Verona, Cagliari e poi la Juventus con 109 chilometri. La squadra che corre meno in Serie A è il Torino con 106 km, tra l'altro speriamo che corrano meno e ancor peggio nel derby, che sarà una partita complicatissima giocarla allo Stadio Grande Torino, e penultimo lo Spezia, terzultimo l'Udinese. Per quanto riguarda i corner, la Juventus è il secondo posto dietro il Milan, però non siamo il miglior attacco. E questo è vero, andando sulle colonne del Tutto Sport, andiamo a vedere che la Juve ha 55 punti, che ha segnato 54 gol, 11 in meno rispetto all'Inter, pesante, 11 in meno, se hai Cristiano Ronaldo è pesante averne 11 in meno rispetto a un'altra squadra, vuol dire che sono maggiormente equipartiti, no? Distribuiti, scusate, meglio dire, i gol nelle altre squadre. 23 gol subiti, appena siamo la miglior difesa. Normalmente con la miglior difesa eravamo più avanti gli scorsi anni, siamo a meno 11 dall'anno scorso, meno 20 rispetto a due anni fa. Ci sono certamente delle responsabilità tecnico-tattiche dell'allenatore. A mio avviso la squadra dell'anno scorso era più forte, la squadra dell'anno prima era ancora più forte, quindi non mettiamo in discussione qui Ronaldo, ma attenzione, dopo tre cambiamenti, dopo aver cambiato diverse pedine, c'è un aspetto psicologico e fisico che comanda anche le gambe in cui tanto se la devono giocare con noi. E questo è il problema, anche questo da mettere sul piano della discussione. Cosa ne pensate? Diteci la vostra.
Intanto continuiamo a leggere i vostri messaggi al 340-5425-324. A mio parere non è colpa di nessuno, esiste solamente un passaggio generazionale della squadra dopo 9 anni di trionfi. Adesso la Juve deve avere unità e tranquillità per poter vincere la Coppa e lottare per lo scudetto fino all'ultimo respiro. Emanuele, mentre Dario da Palermo scrive: ecco perché il calcio è impazzito. Vlahovic fa una stagione buona ed è già costa 50 milioni, fino all'anno scorso era irritante, ora senza aver giocato nemmeno in Europa costerebbe 50 milioni, siamo impazziti. Uno dei nomi di cui si è parlato molto con Nicola Ceccarini, Antonio.
Sì, sui valori sono d'accordo, infatti non è materia di cui mi sentirete parlare tanto, ma mi affiderò sempre, ci affideremo noi di Radio Bianconera a degli esperti, esperti più di noi. Le analisi invece ce le possiamo permettere, le studiamo, non studiamo i titoli dei giornali, non mettiamo in luce quello che il tifoso vorrebbe sentirsi dire, e mi sembra che questo ce lo stiate anche riconoscendo. Magari sono tante le sfumature, non c'è una verità, non c'è un pregio, non c'è un difetto, ce ne sono tante. Rispetto al primo messaggio che hai letto, poi adesso sentiremo anche il direttore che la sa lunga, perché ha gestito Napoli, Roma, Torino, Juventus, quando queste quattro squadre, ognuna nella sua epoca, ha rappresentato tanto per quelle piazze quando lui era dirigente, e ci dirà probabilmente come sono le gestioni, quali sono le gestioni, le annate più complicate rispetto alle altre. Dicevo che rispetto al primo messaggio che hai letto, dico che non può non esserci responsabilità di nessuno, perché quest'anno la Juventus aveva ancora la possibilità e i mezzi e le qualità, seppur non eccelse, per non essere così distanti, per essere ancora in Champions e non per giudicare se vincerà o meno la Coppa Italia. Attenzione che una finale secca con l'Atalanta è complicatissima se non si montano la testa quelli dell'Atalanta, perché so come li carica bene e li sta caricando bene Gasperini. Detto questo, lo vedremo, sarebbe bello portare anche la Coppa Italia. Ci sono delle responsabilità perché per i motivi che abbiamo detto, e perché soprattutto, no, la Juventus aveva in testa di arrivare al decimo scudetto. Se non avevi in testa di arrivare al decimo scudetto, con Cristiano Ronaldo non puoi tenertelo, perché è un anno di passaggio. Perché se a me dicessero che abbiamo speso tanto per tenerci la più bella donna, la più bella macchina in garage, no, come soprammobile, cioè o ci sto bene o condivido un progetto vincente, non partecipo nei panni di Cristiano Ronaldo a progetti così solo per far passare una stagione, perché a quel punto l'investimento sarebbe a dir poco fallimentare per il terzo anno. Cioè conservare, pagare un giocatore, ma tanto quest'anno non dobbiamo vincere niente, assolutamente falso. E far vincere solo la classifica capocannonieri a Cristiano Ronaldo, non tiriamola neanche in ballo. Con Ronaldo abbiamo segnato 40 gol e lui ha vinto la classifica cannonieri, perché gli darebbero un'altra maglia, un altro trofeo fine partita, ma non se lo ricorderà nessuno, no? Il terzo anno di Ronaldo alla Juventus.
Abbiamo... Ti interrompo, scusami Antonio, perché intanto ci ha raggiunto al telefono il direttore Luciano Moggi. Direttore, buon pomeriggio.
Vedi che c'è?
Buonasera.
Benvenuto direttore. Ma se questa Juve voleva vincere il decimo scudetto, era questa l'attrezzatura giusta per farlo? Per attrezzatura intendo organico, allenatore e quant'altro.
Ma la volontà di vincere c'è sempre, poi dopo ci sono le evenienze negative che possono impedirlo, su questo penso che non ci siano dubbi, perché dire che la Juventus non voleva vincere il decimo scudetto è una bugia, cioè, diciamo è una cosa che non sta né in cielo né in terra. La Juventus lo ha vinto e non c'è riuscita, appunto, per mille motivi che potrebbero essere ricollocabili a una squadra che non ha centrocampo, come abbiamo sempre detto, a un allenatore che era all'inizio della carriera. Tutte le cose che sostanzialmente possono aver portato in senso negativo a non arrivare al decimo scudetto, ma discorsi che vengono fatti. La realtà è che la società voleva proprio vincere il decimo scudetto.
Direttore, mi scusi se la interrompo, le chiedo gentilmente, ci sono dei rumori di sottofondo da lei, non so se è una televisione accesa, se può abbassare il volume, perché la sentiamo male.
Gente, no.
Ah, è gente dietro, ok. O se si può...
gente che sta parlando, aspettate un attimo.
Allontanare di qualche metro, perché se no non la sentiamo bene, sentiamo più voci insieme che si accavallano.
Eccoci qua.
Ecco, meglio,
eccoci,
grazie.
Adesso ti sentiamo, grazie, molto meglio. Direttore Luciano, tu conosci tante realtà, hai vissuto dentro il calcio, sei il calcio, rappresenti per noi juventini qualcosa sopra la media. Come vanno gestiti questi momenti? Intanto ti dico quello che leggo da fuori, da giornalista, da cronista. Gli anni scorsi interveniva ad un certo punto anche un po' come parafulmini, probabilmente, assumendosi le responsabilità, il presidente Agnelli. Domenica è andato a parlare Paratici, poche ore fa Nedved, che hanno confermato praticamente la stessa cosa: Pirlo resta alla Juve, Ronaldo non si tocca. Che è cambiato che cosa? È giusto fare così o è importante fare così?
Ma diciamo che la Juve ora in questo momento si trova anche un po' in difficoltà, perché perdere in casa con una squadra discreta ma niente più, che lotta per non retrocedere, dopo aver detto che praticamente bisognava vincere tutte le partite per lottare per il titolo, è certo che la difficoltà è enorme. Che poi che parli l'uno o l'altro può essere disorganizzazione organizzata, però voglio dire, il problema di fondo è che la Juventus si terrà a Pirlo come allenatore, e io a Pirlo non do nessun carico di responsabilità, anche perché si è trovato in mano una squadra che ha delle carenze praticamente che non sono supportabili durante praticamente il campionato. Questo è il problema. Allora a quel punto lì, se lo riconfermano, è giusto poterlo riconfermare, però dopo che l'ha detto Paratici, farlo ripetere da Pavel Nedved sembra una cosa fuori posto. I tifosi si accaniscono ancora di più contro Pirlo, perché magari lo ritengono il responsabile di una situazione, e il responsabile non è in prima persona, perché lui potrebbe essere, diciamo, responsabile di aver accettato tutto quello che gli è stato dato all'improvviso. Questo è il punto focale della situazione, il resto sono tutte chiacchiere.
Che cosa ti ha dato più fastidio? Che cosa ti avrebbe dato più fastidio di perdere una partita come quella contro il Benevento? Che tra l'altro fosse una partita così, con la Juventus qualificata, avrebbe un altro senso, no? Ma probabilmente questa sconfitta arriva nel mese in cui la Juventus avrebbe dovuto stare meglio, offrire il meglio di sé, dare le giuste garanzie per quello che sarà anche il futuro, no? E invece è scivolata. Nasconde qualche altro problema, secondo te? Che finora è stato nascosto dai risultati, dal terzo
io
posto.
Non so se vi ricordate voi il 5 maggio del 2002, l'Inter che perde lo scudetto, quando è andata a Roma era prima e ritornata a Milano che era terza, perché aveva già organizzato le feste in Piazza del Duomo a Milano la sera dopo la partita.
Ricordiamo molto bene anche il tuo ritorno della Juve da Udine.
Sono quelle partite che vengono prese sbagliando l'approccio, perché praticamente tutti considerano, a cominciare da dirigenti, che prima o poi il gol viene, e sono quelle le partite più difficili, soprattutto quando si dice che si devono vincere tutte devono essere praticamente una finale per arrivare a lottare per lo scudetto, nonostante punti di distacco dall'Inter. E questo è un qualcosa che praticamente è partito male in partenza, perché il Benevento, che aveva perso 4-1 in casa con la Fiorentina, quindi non con un avversario trascendentale,
praticamente
dava l'impressione di essere una vittima predestinata, e nel calcio le vittime predestinate non esistono, e l'ha dimostrato il Benevento, perché ha lottato, ha dato forza a tutto quello che poteva, e praticamente non ha avuto neppure tanti affanni come difesa, e probabilmente ha creato qualche problema in più con i suoi attaccanti a Bonucci e compagni, anche se non hanno mai tirato in porta, però potevano anche fare un autogol, perché nella confusione poi si generano anche gli autogol, e la partita è andata in quel senso lì. È mancata la società in quel contesto a non dire ai giocatori, a non far pesare ai giocatori la partita nel modo giusto, però sono cose che capitano.
Direttore, molte chiacchierate che ci facevamo quando riuscivo a offrirti anche un caffè ogni tanto, mi raccontasti di diversi episodi che ti hanno riguardato in situazioni simili, tipo col Siena, se non vado errando. Cioè, qual era
è vero, io per esempio con il Siena era una settimana, il Siena era l'ultimo in classifica, era una settimana che sentivo i giocatori, domenica, meno male, abbiamo una partita facile, eccetera. Io ho lasciato parlare tutta la settimana, però ho mentalizzato la cosa. Poi sono arrivato a ritiro il sabato sera dal capello e gli ho detto: Fabio, adesso tra me e te dobbiamo combinare un qualcosa di caratteristico prima della partita. Cioè, quando rientro, siccome ho sentito i giocatori parlare di facilità di impegno, eccetera, a me la cosa mi dà fastidio. Io, appena rientrano nelle spogliatoie, mi incazzo con loro perché praticamente si sono riscaldati male, perché il Siena era ultimo in classifica, anche se non è vero. E tu puoi far resto. Infatti io andai negli spogliatoi, feci un po' di casotto e poi dissi: adesso parlate col vostro allenatore, non vi voglio neppure più parlare. Capello, al corrente della situazione, dette una botta alla porta senza dire niente, tra poco la leva dai gangheri. Dopo 20 minuti eravamo già sul 3-0, per dimostrare che io e il Capello eravamo dei coglioni che non capivamo niente di calcio, ma avevamo dato quegli stimoli necessari per creare il presupposto per vincere. E queste sono cose che nelle partite facili, soprattutto con le squadre che lottano per retrocedere, devono essere praticamente messe in atto. Perché
Luciano, mi dai un assist? Questa Juve avrebbe bisogno di un intervento più deciso, tipo questo che ci hai raccontato? Potrebbe essere questo anche un supporto cui ha bisogno la squadra?
Soggetto, la psiche del soggetto praticamente è portata a pensare che tutte le cose debbano venire per dove è diritto divino, praticamente i gol devono venire perché l'avversario è poco forte, eccetera. Non è così, perché sono quelle partite facili, quegli avversari ritenuti inferiori, che ti danno poi fastidio, e quando la partita poi si mette male non arrivi mai a capo della situazione e perdi come ha perso la Juventus. Quindi è un qualcosa magari di inesperienza da parte dei dirigenti juventini. Sono le prime armi, quindi non voglio neppure calcare la mano. Il problema di fondo però è che hanno mandato, compreso l'allenatore, attenzione, una squadra in campo certo di vincere, magari si vince solo quando si segna più gol degli avversari, cosa certo, che non è successo.
Ti faccio una domanda di un ascoltatore che ci sta mandando diverse domande, ne possiamo leggere una per dar spazio anche agli altri. Mi dai un voto alla Juventus, Luciano, in caso non riuscisse a vincere, cioè a vincere ancora solo la Coppa Italia? Sarebbe una stagione di che tipo? Che voto
daresti?
Sarebbe
fallimentare.
Anche con la Coppa Italia?
Ma anche con la Coppa Italia non è certamente una bella stagione per la Juventus, perché essere eliminati dalla Coppa dei Campioni all'ottavo, no, mi sembra che sia una cosa non bella. E poi oltretutto essere distanziati così dall'Inter, che tra l'altro non è che mostra un gioco stratosferico, è soltanto una squadra che si applica in campo in una certa maniera, riesce a far suoi risultati senza però dare spettacolo di calcio.
Non può semplicemente starci, direttore, dopo 9 anni di grandi vittorie nell'economia della gestione di una squadra, un anno così? Non può essere un anno?
Si può, Sì, ci può anche stare, ma rientra anche nell'ottica di rinnovamento, attenzione. Rientra nell'ottica di rinnovamento se praticamente vengono azzeccati gli acquisti. E qui, per esempio, quest'anno si è verificato da dover vedere un centrocampo che non è certamente il centrocampo di una squadra che può andare avanti in Coppa dei Campioni. Un certo. Centrocampo dove praticamente, io ho sempre detto fin dall'inizio, non c'era praticamente, c'erano più raccoglitori di palla, cioè mediani, che non mezzale solo a tour, che nella sostanza poi tecnicamente è bravino, però è scolastico, passa sempre la palla a 5 metri, sempre in orizzontale, e guarda caso domenica il passaggio in orizzontale è costato il gol.
È stato il migliore della partita. Senti, due domande. Una ce la fanno da casa, riconoscendo tanti meriti anche alla Juventus del 2006, la più forte che ricorda un nostro ascoltatore, però in Europa non ha combinato molto, come quella di questi anni. Perché i motivi di quei fallimenti? Ci scrive l'ascoltatore.
Ci sono determinati motivi che è praticamente difficile anche poter stabilire, perché nella Coppa dei Campioni praticamente succede sempre che se una squadra è nella posizione giusta di forma quando incontra un avversario temibile, praticamente supporta con la forma l'avversario temibile, riesce a vincere. Altre invece che arrivano, che hanno dei problemi di infortuni eccetera, e non vincono le partite. Però attenzione, noi dobbiamo tenere presente che abbiamo anche perso ad Amsterdam con Real Madrid con un gol in fuorigioco netto, quindi voglio dire, sono anche delle attenuanti, però bisogna riconoscere che quella squadra e quelle squadre dal 94 al 2006 o andavano in finale o erano alle semifinali o al minimo ai quarti, mai all'ottavo siamo stati eliminati. E io non credo neppure adesso non ricordo, ma non credo neppure ai quarti, perché noi siamo andati sempre oltre.
E se ti non saluta Simone da Viareggio, fatto ti quattro, e se non vado errato,
un attimo, prego direttore, concluda.
E se non vado errato abbiamo fatto quattro finali, se non vado errato.
Antonio,
volevo chiederti, tornando invece sulle parole di Massimiliano Allegri, che tu senti sicuramente anche al telefono, ti volevo chiedere, ma Agnelli, un pensiero ad Allegri lo ha fatto nel corso di questi anni? E cosa ti ha colpito di più delle sue esternazioni?
No, diciamo che Andrea, più che fare un pensiero su Allegri, non lo vorrà mandare via. È andato solo per effetto di una delega che praticamente va dato Andrea. A prescindere da questo, io sento Massimiliano Allegri, lo sento spesso, però questo non significa che Massimiliano Allegri possa e debba ritornare alla Juventus. Io penso che ci siano altre società che abbiano fatto il passo, ed è giusto che in questo contesto qui chi ha dato fiducia a Pirlo all'inizio continui a darla, magari mettendole a disposizione una squadra più omogenea, più forte a centrocampo, una squadra che possa dare soddisfazione a Pirlo, ai dirigenti della Juventus e ai tifosi.
Luciano, l'ha detto Paratici, l'ha detto Nedved, Pirlo e Ronaldo restano? Lo dice anche Moggi?
Sì, Pirlo e Ronaldo restano, indubbiamente, anche perché Ronaldo, se uno lo volesse vendere, deve pagare metà stipendio a Ronaldo, a chi lo prende, perché a quell'età lì è certo che nessuno si mette ad acquistare un giocatore, soprattutto a uno stipendio del genere. Per cui Pirlo resta per volere, ma io sono convinto che Pirlo potrebbe anche far bene con una squadra un po' più messa meglio in campo, insomma, ecco, ma non da parte sua, con dei giocatori che possono costruire,
dal punto di vista tecnico, dici tu,
un motore che è quello del centrocampo in maniera diversa. Questo è un dice alla Juve o a qualsiasi squadra che voglia ambire alla Coppa dei Campioni, ci vuole la Formula 1. Per cui ecco, mettere a disposizione di Pirlo qualcosa di importante, e poi Pirlo può restare. Il problema di fondo praticamente non è l'allenatore in questo contesto qui, secondo me, l'unica cosa che si può dire a Pirlo è aver avuto il coraggio di accettare una squadra nell'immediatezza del campionato.
Luciano, tu avresti rifiutato, avresti avuto la forza di rifiutare all'inizio quando Allodi ti chiamò a fare qualcosa con lui?
Erano due cose diverse. Allodi mi chiamò praticamente per supportare il suo lavoro di dirigente di società, e questo è diverso. Qui praticamente si tratta invece di fare una squadra e di prendere in mano una squadra.
Quindi avresti Pirlo, detto no nei panni di Pirlo? Avresti dovuto avere il coraggio di dire no? Cioè, questo che ci vuoi far capire.
Io avrei guardato prima di tutto i giocatori che mi vorrebbero dare. Su questo non c'è dubbio. Però Pirlo, anche per amore dei colori, perché bisogna mettere anche questo, perché Pirlo è uno che sente molto la Juve, e ha accettato praticamente, e adesso nella bufera c'è più Pirlo dei dirigenti, che praticamente è proprio da escludere.
Direttore, la dobbiamo salutare, grazie per questa chiacchierata, come sempre, il mercoledì.
Meno male anche Moggi. Per voi, perché non se ne può più, tutti i mercoledì, l'ultima mezz'ora col direttore Moggi, basta ragazzi, fino a mercoledì prossimo.
Grazie direttore, alla prossima settimana, ciao, buon proseguimento.
Grazie come sempre, quanta ciao. Saggezza ragazzi, che state apprezzando anche voi da casa.
Noi siamo in chiusura, grazie a Filippo e regia, Antonio e Chiara, vi diamo appuntamento domani alle 13 qui in Cose di Calcio, questa è Radio Bianconera, buon proseguimento.
Let's
ciao.
Go, la domani.
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.